partiti dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav, Radio Notav.
Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sul 68.6
di Chiomonte, che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
E guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno.
.105/250 Radio Blackout. Riprendono le dirette dopo il giornale radio consueto. Ricordo che potrete trovare tutti gli approfondimenti della mattinata informativa sul sito radioblackout.org. E questa è Radio Notav, la radio che trasmette ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Ascoltabile anch'essa in streaming dal sito radioblackout.org e poi sul sito radionotav.info potrete trovare tutti gli approfondimenti e le interviste fatte durante questa trasmissione, nonché gli audio raccolti durante il corteo di questo sabato 6 maggio. Corteo di cui daremo conto a breve.
Sinon dans une langue inconnue. Dis-lui qu'il aura tous les choix, limité à rien dans les lois. Et s'il n'en est pas plus heureux, qu'il veut le crier dans la rue. C'est la même. Dis-lui qu'il est une référence, une ombre, un chiffre qui mange et sue. Un simple numéro qui riait et pleure. Qu'on ne dit plus qui, mais quoi que la masse se mesure au poids. Vous êtes des actions et non les traders. Malgré son acte de naissance, malgré son histoire, son vécu. On s'identifie sur le marché, non pas de c'est pas la même. Les décisions se prennent selon lui-même. Et les surplus.
militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav, Radio Notav.
Mezzi in arrivo in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge e di Martina.
E allora 105-250 Radio Blackout.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato.
Ricominciamo con Radio Notav. Dopo il consueto giornale radio del mezzogiorno.
Sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni.
E la mattinata informativa di cui troverete tutti gli audio e gli approfondimenti sul sito radioblackout.org. E ricordando che dopo la manifestazione del 6 maggio di sabato qui in Val di Susa,
dal blocco stradale di Sant'Ambrogio,
abbiamo raccolto diversi audio e interviste che troverete già sul nostro sito radionotav.info.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
E guida il magnifico Petronzi, quello sui cidi di Stato, sole e baleno.
Ricordo il nostro recapito telefonico, diverso da quello solito di Radio Blackout, della redazione mobile qui di Bussoleno, che è il 334-88-25-117. Numero di telefono valido anche per il servizio CISTI Viaggiare Informati, per segnalare ogni impedimento della libera circolazione. Risolti i consueti problemi di connessione con la bobina di Radio Blackout di Torino. Cerchiamo di cominciare questa puntata ricca di approfondimenti anche riguardo la manifestazione appena passata di sabato scorso. E ricca anche per le numerose iniziative che ormai maggio-giugno vedono impegnati i territori su ogni fine settimana.
Ebbene, allora cominciamo subito a parlare di quello che è stato il corteo di sabato scorso, un corteo che ricordiamo era stato preceduto da tutta una serie di articoli molto insomma affossanti da parte dei giornali. Se non mi ricordo male, Mario, salutiamo anche Mario che è arrivato adesso, e la nostra redattrice muta Mina, Maurizio e Nicoletta, quindi oggi siamo al gang completo. Comunque i giornali, ne avevamo commentato, forse un giornale, Mario correggimi, era sulla Stampa o sulla Repubblica, un giornale che aveva scritto che insomma oramai il movimento era alle corde, che era quasi finito tutto quanto, e questo proprio a ridosso pochi giorni prima del corteo. Era anche un modo, i giornali in genere queste cose le usano, visto che sono dalla parte dei governativi, i giornali le usano anche un po' per scoraggiare, no? Fanno questo lavoro un po' ai fianchi, un po' alle caviglie, bottiglie per cercare di abbassare un po' la, come dire, la tensione e l'emotività, cercando appunto di far sì che un po' meno che un po' di gente si senta disillusa e che quindi dica non ne vale più la pena di scendere in piazza. E invece è stata una manifestazione ricca, vivace, divertente e molto molto partecipata, nonostante che insomma i giornali ce l'hanno messa dell'oro, ma anche il tempo non è stato per niente clemente, perché praticamente tutta la manifestazione fino a dopo il Verneto si è svolta nella pioggia battente, ecco. Quindi i giornali parlano di quasi 10.000 persone, insomma i numeri sono stati un po' ballerini dall'inizio alla fine del corteo. C'è da dire che la fiumana di gente che usciva fuori dalla stazione di Bussoleno era veramente considerevole, poi chiaramente mano a mano lungo il percorso magari qualcuno si è anche defilato, comunque è stata una risposta che nessuno potrà dire che è stata una risposta debole, ma invece è stata una risposta molto energica e forte, anche considerando appunto 10.000 persone sotto la pioggia battente per ore e ore. È comunque una dimostrazione che non si cede di un passo da quello che è la posizione di contrarietà alla grande opera. Volevo anche ricordare che c'eravamo anche noi come Radio Notav, c'era un furgoncino prestato dai compagni del CELS, un camper, che ha girato per tutto il corteo. Abbiamo fatto un sacco di interviste, come ci ricordava prima Giobbe, che poi arriveranno tutte sul sito. Un sacco di gente è venuta spontaneamente perché voleva lasciare il proprio contributo. Abbiamo conosciuto gente del TAP, del NOTAP, i marchigiani di Terre in Moto, poi una signora, una mamma della Terra dei Fuochi, che è venuta a fare una testimonianza anche abbastanza agghiacciante su quella che è la situazione da quelle parti. E era interessante notare come tutte quante queste realtà, ecco. Poi c'era Alpinismo Molotov, e poi insomma magari qualcuno ce lo dimentichiamo anche, c'erano degli operai di una fabbrica di Pinerolo che sono in lotta contro la chiusura o comunque la riduzione di personale nella loro fabbrica. Insomma è stato molto ricco anche il contributo che noi trasmettevamo in diretta via dalle casse del camper, e poi abbiamo anche cercato di mandare direttamente via etere, direttamente sul, insomma, per chi poteva ascoltarci in zona, diciamo, tutto intorno.
Sì, e per dovere di precisione ringraziamo invece chi ha prestato il camper, che non sono i compagni del CES, l'abbiamo portato noi ma arrivava da Torino, quindi salutiamo e ringraziamo. Ricordiamo che appunto gli audio che troverete a breve, in parte sono già caricati, in parte verranno caricati, danno secondo noi una chiara prospettiva, una chiara descrizione dello stato delle lotte nei vari posti, lotte che sono a vari livelli di illusione e anche disillusione nei confronti appunto di chi dice e racconta di voler tutelare la salute piuttosto che l'ordine o la legalità, e fa tutt'altro, come ben sappiamo. Sappiamo anche che la maturazione rispetto a questa considerazione spesso avviene lentamente o avviene di fronte allo scontro con la dura realtà che spesso si materializza nello scontro con le forze dell'ordine. Io penso che sia interessante in qualche modo ascoltare questi audio, perlomeno per farsi un'idea di qual è lo stato delle lotte in giro per l'Italia. Detto questo, abbiamo diversi ospiti che ci hanno raggiunto qua nello studio, e a breve daremo modo di dare voce anche a loro.
Casa per casa, son come la peste lapini di Mussolini. Ma la Parma non si passa, Parma è un'altra storia. Si sente oltre torrente solo un grido, morte o gloria. Alle barricate, alle barricate, alle barricate.
Come dicevamo, ritorniamo ai microfoni di Radio Notava, abbiamo diversi ospiti, parleremo di autogestione, di comunità autogestite con alcuni ospiti che ci hanno raggiunto in studio, in particolare con Maria Toma Toma dell'Università Ixil guatemalteca e con Gilberto Reinado. Della giunta direttiva della comunità autogestita di San Francisco de Echeverría di El Salvador. Avremo modo di conoscere, anche se brevemente, la loro esperienza e di ragionare brevemente sulla questione dell'autogestione, sulla questione dell'identità locale, sulla questione dell'opposizione al liberismo e su come una comunità autogestita e che in qualche modo cerca di salvaguardare non solo la propria cultura ma anche un sistema di autogestione, quindi un sistema economico che sia autonomo, indipendente e anche in contrasto a quello che invece è il progetto di neoliberismo sul continente sudamericano che è gli Stati Uniti, pensiamo che questa cosa sia in qualche modo una cosa da tenere presente, perché quando parliamo di TAV, quando parliamo di trasporto internazionale, in fin dei conti, uscendo un po' dal nostro piccolo giardino, possiamo vedere come queste dinamiche siano in verità in corso in tutto il mondo. mondo, spesso lo sono state già nei decenni passati, ben prima che in casa nostra, e questo è il modello a cui in qualche modo fanno riferimento queste grandi opere, che vorrebbero ristrutturare tutto quello che è il commercio, tutto quello che è la vita sui vari territori. Per cui lasciamo lo spazio a loro e lasciamo lo spazio a Maria, perché ci racconterà, terrà un po' lei in mano il microfono in questa intervista, in questo dialogo, e ci racconterà un po' meglio, lei che conosce la questione da vicino, ci racconterà un po' meglio tutta la vicenda.
Ciao a tutte e tutti, io sono Maria Teresa Messidoro. Oggi abbiamo letteralmente invaso lo studio di Radio Notav. Siamo una delegazione mista europea, latinoamericana, la possiamo definire veramente mondiale, perché qui sono presenti etnie veramente differenti da tutto il mondo. Brevemente, domani partirà la terza carovana per i diritti dei migranti, per la dignità e la giustizia, che sarà in Italia fino al 28 maggio. E gli organizzatori della carovana hanno chiesto espressamente di poter fare una tappa in Valle di Susa per cercare appunto di aumentare i lacci, i legami di fratellanza e condivisioni delle lotte, scegliendo questo posto importante anche per loro. Cerchiamo di approfittare del tempo che abbiamo, sapendo che gli argomenti sarebbero tantissimi, facendo un paio di domande ai nostri ospiti. Intomincio con Maria, guatemalteca, e le chiedo in modo sintetico di dirci qual è l'importanza dell'esperienza dell'Università Autonoma Itzil, da cui lei è recentemente uscita.
Ecco, nel frattempo abbiamo la traduzione e ecco la risposta.
Muy buenos días, mi nombre es María Toma, pero mi nombre en mi idioma materno, mi nombre es Lee.
Buongiorno a tutti, mi chiamo María Toma, però il nome nella mia lingua originaria, nella lingua Ishil, è Lee Kill.
El papel de la Universidad de Ishil es un sistema, es una educación propia que tenemos como pueblos originarios Ishil.
Il ruolo dell'Università Ishil è un'educazione propria, un'educazione nostra che abbiamo come popolo Ishil.
La Università Ishil nasce desde el año 2011 in Guatemala.
L'Università Ishil è nata nell'anno 2011 in Guatemala.
La Università Ishil nasce para rescatar las prácticas ancestrales que tienen nuestros abuelos y abuelas para que nosotros como jóvenes no dependamos del sistema capitalista.
La Università Ishil è nata con l'idea di riprendere la saggezza dei nostri antenati, dei nostri anziani, così noi giovani non ci perdiamo, non lasciamo perdere la nostra cultura dovuto al capitalismo.
Entonces, como jóvenes estamos estudiando en la Università Ishil, practicando los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas y en defensa del territorio.
Quindi noi giovani stiamo studiando all'Università Ishil, mettendo in atto gli insegnamenti dei nostri anziani e nella difesa del territorio.
Esta experiencia es para nosotros es una educación popular.
Questa esperienza per noi vuol dire educazione popolare.
Estudiamos nuestra cultura, construimos concepto de todo lo que, de los cursos que trabajamos, por ejemplo, ¿cuál es el territorio realmente para nosotros como pueblos?
Noi studiamo la nostra propria cultura e dalle nostre pratiche estrapoliamo dei concetti, ad esempio cosa significa per noi, cos'è per noi il territorio.
Como pueblo Ishil venimos defendiendo nuestra tierra, nuestra madre tierra, desde más de 500 años.
Come popolo Ishil ci battiamo per la difesa del territorio, della nostra madre terra, per più di 500 anni.
Además, la Universidad Ishil pone en práctica los conocimientos, pero es una oportunidad para las mujeres jóvenes y los jóvenes que no tienen oportunidades de recursos económicos para poder estudiar en las universidades occidentales.
L'Università di Chile, oltre a mettere in atto le nostre conoscenze, è anche un'opportunità per i giovani maschi e le giovani donne che non hanno altre possibilità sia economiche o culturali di accedere a un'educazione.
En especial, por ejemplo, como mujeres, no tenemos el derecho o no nos dan el derecho de poder acceder a una educación. Por eso la Universidad de Chile nace a dar esa oportunidad, implementar las prácticas de nuestros abuelos y abuelas para no depender del sistema capitalista.
In particolare le donne hanno difficoltà ad accedere al diritto all'educazione e questa cosa viene garantita dall'Università di Chile, così tutti possiamo mettere in pratica le conoscenze dai nostri antenati.
Para poder ganar en la Universidad de Chile, la carrera que está ahí se llama Técnico en Desarrollo Rural Comunitario.
La carrera que ofrece la Universidad de Chile es Técnico en Sviluppo
Rural Comunitario.
En Sviluppo Rurale Comunitario.
Todo lo que se hace, la metodología de la Universidad de Chile es más práctica, diálogo, debate, análisis con nuestros abuelos y abuelas y con los estudiantes, los que están en la Universidad de Chile.
La metodología de la Universidad de Chile practica la messa in atto, dibattito, discussione e interazione tra i giovani studenti e gli anziani che sono le autorità della comunità Ishil.
Hacemos investigaciones con nuestras propias autoridades, visitando en su parcela, en su casa, en la familia, para poder rescatar los conocimientos que tienen.
Facciamo delle ricerche con gli anziani della nostra comunità, andando nelle loro case, nei loro campi, prendendo da loro le loro conoscenze.
Todos esos conocimientos, pues, como estudiantes de la Universidad de Chile, va relacionado todo ese proceso con las luchas, con la defensa del territorio.
Tutto questo processo viene messo in relazione con la lotta e con la difesa del territorio.
Este proceso, pues, nosotros como pueblos originarios y chiles de Guatemala tenemos nuestras propias autoridades que hacen la mediación de conflictos de territorio, de familias, de problemas familiares.
Noi come popoli indigeni ai Chile abbiamo le nostre proprie autorità, le nostre autorità ancestrali che intervengono nella mediazione dei conflitti familiari, sociali, comunitari ed altri.
Entonces esto pues lo rescatamos mucho para poder lograr como técnico en la Universidad de Chile. Hacemos una tesis, en lo personal hice una tesis para poder ganar lo técnico. Me gusta mucho trabajar con mujeres, hice una tesis sobre el rol de las mujeres en la agricultura campesina y Chile, en qué aporta en la economía familiar y al buen vivir.
Le nostre autorità sono molto importanti per noi e hanno molto peso nel nostro percorso di studio e noi alla fine degli studi facciamo una tesi e io in particolare ho fatto una tesi sul ruolo delle donne nell'economia familiare e nell'economia comunitaria.
Para mí este tema es muy importante porque las mujeres son los que velan por la seguridad alimentaria, también son las que vigilan mucho los alimentos que se consume la familia.
Questo tema per me io ci tengo molto perché sono le donne che si prendono cura della sicurezza alimentare e dell'alimentazione di tutta la famiglia.
Pero a nivel de Guatemala el problema es que las mujeres no tienen acceso a la tenencia de tierra, no son propietarias, no son ejidatarias, no están registrados en el documento. El documento de tierra está todo el nombre de los hombres.
Pero el problema en Guatemala es que las mujeres no tienen derecho a las tierras, no tienen derecho a la propiedad o la heredidad de las tierras. En los documentos de propiedad compaiono siempre los hombres, mai las mujeres.
Por eso ese tema me impacta mucho, dar a conocer el trabajo de las mujeres en la agricultura, porque a nivel de Guatemala no es visible el trabajo, el aporte, no es valorado todo lo que hacen las mujeres.
Per questo a me questo tema colpisce molto, io ci tengo molto a diffondere questa situazione, perché in Guatemala il lavoro e l'importanza delle donne nell'agricoltura è assolutamente invisibile.
Entonces, como estudiantes de la Universidad de Chile, apoyamos a nuestras autoridades comunitarias porque no saben leer ni escribir. Y como estudiantes de la Universidad de Chile, hacemos sus actas, lo acompañamos en los procesos de lucha en defensa del territorio, porque en nuestro territorio de Guatemala, pues hay acuerdos, hay convenios, el presidente Jimmy Morales con las empresas están construyendo hidroeléctricas y eso que no nos beneficia como pueblos.
Quindi noi come studenti dell'università aiutiamo le nostre autorità perché loro non sanno né leggere né scrivere, quindi noi con tutti i documenti e le commissioni gli diamo una mano, li aiutiamo in ciò che possiamo, anche lottiamo di fianco a loro nella difesa del territorio perché le autorità ufficiali, tra virgolette, del Guatemala fanno sempre degli accordi con delle multinazionali che violano il nostro diritto a prenderci cura del territorio.
Per ora ringraziamo Maria, come avrete capito l'argomento richiederebbe non minuti ma ore per essere sviluppato. Invitiamo chiunque fosse interessato a venire poi con noi, andiamo a visitare il cantiere alle 3, poi passiamo al presidio di Venaus verso le 5:30-6 e facciamo ancora un momento di scambio e poi stasera ceneremo alla Tortuga all'ex tonificio. Adesso un po' di musica e poi rivolgiamo ancora una domanda a Gilberto. Bene, allora per continuare facciamo una domanda a Gilberto. Gilberto è esponente della giunta direttiva della comunità autogestita di San Francisco Echeverria, una piccola comunità rurale che alcuni di noi conoscono ormai da più di 20 anni, e gli chiediamo, tollegandosi all'esperienza di Maria Toma, quale potrebbe essere il ruolo di una cultura alternativa in una comunità autogestita come quella di San Francisco.
Buenas tardes, soy Gilberto, o Gilberto como pueden pronunciar en italiano. El papel de una nueva cultura en una comunidad autogestionada es muy importante porque se parte primero de tener el control, digamos, del territorio de la comunidad, y luego debemos fundar lo que es la nueva cultura anti-neoliberalismo, anticapitalista.
Buongiorno a tutti, io sono Gilberto, o Gilberto come lo pronunciano gli italiani. La fondazione della nuova cultura è molto importante perché prima bisogna avere e definire un territorio per il dopo sentare le basi di una nuova cultura.
En estos días nosotros como junta directiva de la cual soy parte tenemos en mente algunos proyectos que buscan fomentar una nueva cultura.
In questi giorni noi come giunta direttiva abbiamo in mente una serie di progetti per iniziare una nuova cultura.
Estamos iniciando en el campo de la cultura, de la agricultura biológica, que es un poco distante de la agricultura biológica de Europa, pero nosotros queremos iniciar en estos momentos a cambiar este aspecto, ¿no? La alimentación.
Noi stiamo per iniziare in ciò che si chiama l'agricoltura biologica, che è un po' distante di ciò che è l'agricoltura biologica in Europa, però ci teniamo a iniziare su questa strada in alimentazione biologica.
En esta manera, la cultura que ha dominado generalmente en América Latina, en El Salvador, es la cultura de la agricoltura convenzionale.
In questo momento, cioè fino adesso, quello che è stata la cultura dominante in America Latina e in El Salvador è quella dell'agricoltura tradizionale.
Por eso consideramos realmente importante poder tener el control sobre los alimentos que producimos y los cuales en el futuro deberemos consumir nosotros.
Per quello pensiamo sia molto importante avere il controllo su gli alimenti che noi produciamo e che in un futuro poi andremo a consumare.
Sumado a esto, también tenemos algunos proyectos con jóvenes que pretendemos brindarles un espacio, una oportunidad de vida para que ellos no tengan que emigrar a la ciudad o hacia Estados Unidos.
Oltre a questo abbiamo dei progetti con i giovani per far sì che loro abbiano un'opportunità nel loro territorio e poi non siano costretti ad emigrare negli Stati Uniti.
Este es un problema bastante serio en El Salvador porque debido a la situación de violencia y social que vivimos, muchos jóvenes tienen que irse. Entonces, esa cultura de poder sostener una familia con los medios propios es muy importante.
Questa è una cosa molto importante perché, vista la situazione di violenza che c'è nel Salvador, tante persone si vedono costrette ad emigrare, quindi è molto importante che loro abbiano un'opportunità, un progetto per poter provvedere per loro e per le loro famiglie restando a casa.
In questo senso, también tenemos un proyectado formar un centro alternativo a la escuela formal en la cual se puedan incluir a jóvenes que no han tenido la oportunidad de seguir estudiando o que no han encontrado un espacio laboral.
E in questo senso abbiamo anche un progetto di educazione alternativa parallelo alla scuola formale per dare opportunità ai ragazzi o alle persone che non hanno avuto accesso all'educazione, all'istruzione formale.
Sería interesante construir para nosotros un centro en el cual se pueda desarrollar el análisis social, una cosa que se está perdiendo mucho, para poder fomentar una nueva cultura que vaya a luchar contra esta cultura capitalista neoliberal.
Per noi sarebbe molto importante fare questo centro di analisi, di ricerca sociale, che è una cosa che si sta perdendo, però che sarebbe molto importante creare una nuova cultura per battere contro la cultura capitalista.
Esto del centro de formación aún no es un proyecto fijo, pero es algo que estaríamos con muchos ánimos de lograr a consolidar y lograr crear en nuestra comunidad, que es algo que realmente necesita.
Questo centro di formazione, questo centro di istruzione non è una cosa che abbiamo ancora raggiunto del tutto, però è una cosa che ci interessa molto, che ci entusiasma molto e speriamo fra poco di raggiungere questo traguardo.
Bene, ringraziamo entrambi i nostri ospiti. Penso della frase migliore per concludere questo intervento multilinguistico è la frase riportata sul volantino che presenta la giornata di oggi, che dice: la stessa terra è la stessa libertà, la misma tierra è la misma libertad, che è un po' lo slogan che può accompagnare noi in Valle di Susa e loro in Guatemala e nel Salvador per costruire veramente un altro mondo possibile già oggi. Grazie a tutte e tutti.
Allora riprendiamo dai microfoni di Radio Notav, abbiamo avuto modo di parlare appunto di questioni riguardanti la comunità, riguardanti il territorio, riguardanti anche la produzione alimentare, che è un tema che non ci è alieno, anzi proprio questo fine settimana qui a Bussoleno si andrà avanti con la questione, parlando di critical wine, quindi parlando di produzioni alimentari, in particolare di vino, ma non solo, una questione che non arriva da oggi, una questione lunga, una questione che andrebbe approfondita, però intanto prima di farla tanto lunga siamo in collegamento con Silvano, che ci racconterà, e tra gli organizzatori ci racconterà un po' quali sono i principi, qual è la nascita di questa iniziativa, qual è il senso che gli si vuole dare. Silvano, ci senti? Pronto Silvano?
Sì. Pronto.
Ciao. Ok Silvano, pronto? Ci senti?
Sì. Ci senti? Sì, ti sento. Adesso ti sento.
Ok, allora volevamo appunto sapere da te brevemente qual era l'impostazione di questa iniziativa di sabato e domenica, se non sbaglio, Critical Wine a Bussoleno, quali sono i principi che hanno animato e che hanno ispirato questa iniziativa e un po' cosa troveremo.
Ma dunque noi siamo partiti nel 2010 a organizzare questa manifestazione perché ritenevamo e riteniamo tuttora che sia molto importante conoscere quello che è l'approccio alla natura, all'agricoltura, alla viticoltura. E perciò abbiamo organizzato questa manifestazione che nei nostri intendimenti era quella di avvicinare il consumatore al bere critico e a conoscere i produttori, conoscere il lavoro delle aziende agricole e vitivinicole e non soltanto vitivinicole, ma anche avvicinare il consumatore, il cittadino, a quello che è la vita sana, la vita utile a uno sviluppo e a un vivere migliore. L'iniziativa di quest'anno è organizzata nel prossimo fine settimana e al suo interno comprende diverse momenti che vanno da quello delle visite ad alcune cantine della valle, delle visite ad alcune vigne legate al territorio, sia quelli legati alla problematica del Notav, che sono le vigne della Clarea, della zona di Chiomonte e Ramà, e a questo invitiamo a partecipare perché è un momento di approfondimento di quello che è la cultura del vino. Altro momento che sicuramente ci sarà, che riteniamo importante, è quello che riguarda i laboratori, che sono dei momenti in cui verranno portate a conoscenza del pubblico quello che è l'arte del recupero dell'oggettistica, del vestiario e di prodotti che in qualche maniera vanno a fine e che vengono da questi operatori riproposti in altra veste, come magari arredo o come nuovo abbigliamento. Oltre a questo ci saranno sicuramente altri momenti di convivialità e di momenti ludici, in cui ci sarà anche della musica, ci saranno altri momenti per potersi confrontare sulle problematiche del vino e della coltivazione delle viti.
D'accordo, Silvano, ti ringrazio.
Quello che posso dire è che vi invito a partecipare a questa, diciamo, manifestazione, perché è un momento di cultura ed è un momento di partecipazione ed è un momento di diciamo di partecipazione, come dire, di star bene assieme, via.
Va bene, sicuramente è un aspetto anche questo importante. Noi ricorderemo poi in chiusura di trasmissione meglio tutti gli appuntamenti, le date e gli orari di queste delle, come delle altre manifestazioni di questo fine settimana. Nel frattempo noi ti ringraziamo intanto per il contributo che ci hai dato e se non hai nulla da aggiungere ti salutiamo a questa fine settimana.
Va bene, insomma. Grazie e arrivederci per il fine settimana.
Va bene, grazie Silvano. Noi ovviamente non possiamo che aggiungerci all'invito a partecipare a questa manifestazione, ricordando che insomma sicuramente è importante tenere alta l'attenzione sulla questione della produzione alimentare. Sul vino ci sarebbe molto da dire, in quanto non è sicuramente una produzione alimentare come è il grano o i fagioli, non è comparabile alla situazione sicuramente di quando si parla di sovranità alimentare, che è molto 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 portata avanti soprattutto in Sud America, ma non solo. Questo però non vuol dire che non si possa fare delle piccole attenzioni alla questione. Sicuramente noi possiamo dire, e lo accenno solamente perché avremo modo di approfondire magari in altra occasione, sicuramente sul vino sono anni su cui si è costruita una serie di ragionamenti e anche di speculazioni e anche di commerci, per cui è abbastanza importante tenere alta l'attenzione. Pensiamo a qualcosa che è molto vicino a noi, che è Italy, insomma, quello che è assurdo, che vuole assurgere in qualche modo al simbolo dell'italianità, della produzione agricola, della produzione alimentare di qualità italiana nel mondo, che si basa anche sull'ondata lunga del discorso intorno al vino, il vino di qualità, un discorso iniziato sicuramente già negli anni 70 e poi a seguire, ed è aumentato ovviamente con l'aumentata disponibilità di spesa, perché parliamo di un prodotto agricolo che però ha dei prezzi di eccellenza che sono tutt'altro che diciamo tutt'altro che collegati a quello che è il costo di produzione, ma si parla di speculazione, si parla di pubblicità, si parla di un prodotto che assolutamente non ha nessun legame con il prezzo che possiede. Il legame è più che altro l'etichetta e il marketing, quindi è un discorso che andrebbe veramente, veramente approfondito, però tagliamo corto perché appunto, come dicevamo, abbiamo molte cose da discutere, comprese alcune analisi riguardo al corteo che c'è stato questo sabato, per cui dopo un brevissima pausa musicale lasceremo spazio a Mario che ci racconterà di alcune vicende a venire che ci aspettano.
My baby came down from the-
E allora 334-88-25117 è il numero di telefono per rimanere in contatto con la redazione di Radio Notav. E arrivano messaggi che ci ricordano i vari appuntamenti di questo fine settimana e ci scusiamo se non riusciremo a fare l'approfondimento che abbiamo, gli approfondimenti che avevamo programmato per quest'oggi, perché siamo veramente pieni di cose da dire.
Ci sarà Pat che è arrivato con tutto il papiro di tutti gli appuntamenti, daremo anche insomma tutto quanto quello che capiterà nel fine settimana. Ma adesso passiamo a Mario. Mario voleva anticiparci qualcosa che succederà il 22 a Torino, giusto?
Sì, certamente. Ieri sera c'è stato il collegamento e si è parlato della durata del 22. Lunedì 22 al Torino.
Vai.
Che mi sembra sia ci sarà da parte era
spento tu. Ah ecco, vado, posso andare?
Vado di nuovo?
Riparto. Allora, ieri sera c'è stato il coordinamento dei comitati, ci si è congratulati del risultato della manifestazione, il che vuol dire che se scatenasse pure l'uragano Katrina in ottava marcerebbero lo stesso, quindi contiamo su una base permanente che è assolutamente inattaccabile, ma non è che sia quella base inattaccabile, è che in realtà vi rivelo un segreto: siamo tantissimi e ci diamo il cambio. Sembriamo tanti, ma soltanto per quello, perché ci diamo il cambio. Man mano che uno si prende una polmonite, ci sono due altri che vengono. Ecco. Sì, ieri sera si è parlato di quello, del prossimo appuntamento che sarà l'Unione Industriale di Torino, che mi sembra che sia in corso Stati Uniti, vicino alla Galleria di Arte Moderna. Lì Virano e tutta la sua banda, nel senso di banda, proprio banda, faranno un grande convegno per presentare agli operatori del settore, che sarebbero comunque i pescecani che vogliono divorare gli appalti pubblici, tutti i modi in cui loro taglierebbero fette il grande torta dello Stato, in maniera di fare gli appalti in maniera che ognuno dei pescecani, a seconda delle sue fauci, possa mangiare del suo. E il Movimento Ottava ha deciso di partecipare, ovviamente non a mangiare la torta, ma impedirgli che gli vada giù, e chiede di andare in tanti. Andremo in tantissimi, sarà una manifestazione come sempre, pacifica. Può darsi che ci siano delle grigliate, ecco, perché l'idea, adesso si vedrà come farlo in maniera pulita, perché noi, ricordate, noi lasciamo il mondo più pulito di come l'abbiamo lasciato, sono gli altri che lo sporcano, che lo rovinano, che lo distruggono. Il nostro mondo è sempre un mondo migliore. Ci saranno probabilmente delle grigliate, si potrà, perché grigliando verdure ed altro, vogliamo comunque, in un senso figurato, fargli vedere come griglieremo le loro aziende se soltanto si azzardano a mettere mano sui soldi pubblici e distruggere il nostro territorio. Vi daremo presto notizie su come fare, ma preparatevi, il 22 siamo in tanti e i pensionati sono tutti precettati.
I'm
allora riprendiamo dai microfoni con la consueta rubrica inconsueta, inattuale e anche utopica, nel senso senza attaccamento al luogo. Questo è quanto possiamo dire di oggi della rubrica di cui Nicoletta ci racconterà a breve. Avremo ancora una piccola riflessione riguardo al Critical Wine, riguardo al discorso della terra e della produzione. Prima abbiamo citato Italy, rimanderemo alle prossime volte un approfondimento su questo gigante del commercio che, ammantandosi appunto della bontà, della salubrità, del buono, pulito e giusto, invece non crea speculazione urbana, crea riqualificazione di territori e crea nuove dipendenze, lavoro mal pagato, dipendenza degli agricoltori che non vengono pagati così come viene raccontato. Ma ora lasciamo spazio appunto a Nicoletta che con la sua rubrica ci riporterà un po' ad alcune considerazioni sull'argomento.
E allora, come sempre, si parte da un passato per arrivare comunque al presente, o viceversa, è il presente che si vivifica con le cose che continuano ad essere attuali. E mi voglio ancora ricollegare alla questione del Critical Wine, perché tra le attività che sono previste per questi due giorni ce n'è una particolarmente importante, che esula dalla questione strettamente del vino, ma fino a un certo punto, perché in fondo il vino è anche il simbolo della gioia di vivere, dei rapporti umani e della socialità. Due momenti sono significativi non solo per la storia della valle, ma anche per quello che significa la terra e la libertà legata alla terra. E cioè la mostra sul Not Up Tour Io Sto Con Chi Resiste è una cronaca fatta per immagini del nostro recente passato, con la resistenza e il diritto di resistere contro le misure preventive e quindi anche queste leggi che non fanno altro che codificare una situazione di illegittimità totale a cui siamo sottoposti giornalmente. Parlo del decreto Minniti, del decreto Orlando e via dicendo. E poi ci sarà una bella rappresentazione teatrale di Renato, come sempre, che si intitola Le Antigoni di Valle. Le Antigoni di Valle è il diritto alla libertà di coscienza, al dissenso rispetto alle leggi ingiuste. E a proposito di questo, vorrei risalire ad uno degli ideatori di quello che è il Critical Wine, che era in realtà un enologo, ma non solo, e parlo appunto di Luigi Veronelli. Luigi Veronelli, che scrive di vini, ma il suo primo momento di riflessione non è strettamente legato ai vini. Lui avrebbe dovuto essere un assistente universitario, si era laureato all'Università di Milano ed era assistente universitario in quell'università. Però era un ricercatore della vita, delle opportunità di vita, ma anche di quello che era la libertà per tutti all'interno della vita. Passò a fare l'editore, pubblicò alcune riviste e poi ebbe un problema. Nel 1957 la sua casa editrice pubblicò racconti, novelle e novelline di De Sade. E questo gli costò una denuncia e una condanna per pornografia, 3 mesi di reclusione. L'opera di De Sade sarà poi bruciata, è l'ultimo rogo delle streghe, nel 1958 nel cortile della Procura di Varese. Passa a parlare di vino, ma non come surrogato a queste cose, ma perché vuole immergersi in quella che è il diritto ad un'esistenza decente per tutti, tornare alla terra non come ritorno ad un antico, ipotetico, pieno di sofferenza anche, perché il lavoro della terra non era quella cosa dorata che qualche malinformato vorrebbe far conoscere. Il lavoro della terra era anche sfruttamento, era durezza, era fatica sudata. Il lavoro della terra come liberazione, un lavoro della terra che è anche la riscoperta di un'altra socialità. E su questo filo continua anche le altre sue ricerche, le sue escursioni. Capita per caso in un'isola, invitato da un enologo, e cioè capita a Ventotene. A Ventotene si fa una vacanza e finisce nell'isola di Santo Stefano. L'isola di Santo Stefano era la sede di uno dei più terribili penitenziari per ergastolani. A Santo Stefano egli percorre tutta quanta l'isola, anzi alloggia in una casa esterna che era legata comunque al penitenziario, un penitenziario ormai abbandonato, e scopre il piccolo cimitero dove finivano la loro vita coloro che in quell'isola erano stati costretti a vivere per sempre. E all'interno di questo cimitero e gli viene in mente una cosa che stava particolarmente a cuore a lui, anarchico da sempre. Riscopre la tomba di Gaetano Bresci. E allora io vorrei proprio leggere un pezzetto che si ritrova, è un capitoletto di un bellissimo libro pubblicato da Sensibile alle Foglie, che si intitola Liberi dall'ergastolo. È la storia, il diario di chi in questa isola ritorna dopo Veronelli. Veronelli è morto nel 2004. Da allora comunque c'è ogni tanto. Ci sono gruppi che vanno nell'isola per rimettere in sesto questo piccolo cimitero abbandonato e soprattutto per dar nome a quegli ergastolani che erano condannati all'anonimato non solo da vivi ma anche da morti. E lui ci racconta che insieme alla moglie e alle figlie per una vacanza finisce in quello scoglio che è particolarmente caro, che gli diventa caro per la sconvolgente bellezza dei luoghi, la solitudine, eccetera. Penitenziario per i condannati a vita, sono le sue parole. L'ergastolo, nessuna volontà di redimere, solo persecuzione e pena. Sì, mancai di scrivere quel diario. Delle avventure tante e gioiose ne racconto una sola tristissima. Ho camminato i lunghi corridoi e le celle, ho sostato, si arrovesciava il cuore, nelle gabbie di rigore, un metro e mezzo per un metro e mezzo per un metro e mezzo sottosuolo. Chi era rinchiuso non poteva stare eretto. Sapevo della lunga detenzione in quelle celle in cui era stato costretto Gaetano Bresci, il giovane atleta giunto di lontano per attentare e uccidere il 29 luglio 1900 re Umberto I. Lo aveva fatto. Era venuto dall'America sdegnato per le repressioni vili e sanguinose fine 1800 e convinto allora che uccidere un re colpevole verso l'umanità fosse un atto risolutivo. Ricordiamo, era appena capitato il massacro da parte di Bawan Beccaris agli operai milanesi e soprattutto alle sigaraie. Fu rinchiuso in una delle gabbie sottosuolo in Santo Stefano. Se la cammini l'isola ha anche dei luoghi più incantati, per l'ardire senza eguali della bellezza. Appena ti estranei senti voci, non solo nel vento. Ti raccontano le persecuzioni di cui fu oggetto in quelle gabbie un metro e mezzo per un metro e mezzo per un metro e mezzo. Gaetano visse da uomo libero, non rinnegò la sua idea, non ottenne un metro per un metro per un metro di più. Non ergastolo, fu condanna a morte, morì pesto e battuto nella carne. 10 mesi dopo, il 22 maggio 1901, ricordiamo che fu trovato impiccato, cioè era stato suicidato, prima bastonato, non potevano più condannarlo a morte, perché intanto c'era stato il decreto Zanardelli che aveva abolito la pena di morte, però per lui non c'era spazio neanche in un penitenziario a vita. Quando entrammo nel minimo cimitero, infoibate tra le rocce, ti voltavi ed era un paradiso, il mare un po' decentrata all'isola di Ventotene. Una frase all'ingresso: qui finisce la giustizia degli uomini, qui comincia la giustizia di Dio. Minime croci di ferro arrugginito e dei cartigli ai piedi. Là, proprio là, il cartiglio di Gaetano Bresci. Piangevo, va da sé, Maria Teresa, la moglie, mi guardava commossa, mi prese la mano, sorprese le bimbe e ammutolite. Trascrisse a uno i nomi dei cartigli. Quante volte mi sono chiesto, sarebbe stato giusto confidare prima questa mia scoperta? Come sarà oggi quel desolato luogo? Avrei dovuto, avrei voluto, divenisse meta di un pellegrinaggio mio, mio, solo mio, annuale. Fare di quel luogo la mia Mecca, non ci sono mai tornato. Questo non ritorno pesa sull'animo mio come un macigno. Questo scritto lui lo lascia come testamento. Lo lascia il giorno prima di entrare in ospedale, dove poi sarà operato invano. Dopo di lui altri sono andati in questo luogo. E questo scritto Veronelli lo rivendica come parte della sua esperienza, ma anche della sua vita, perché per lui cibi e vini che riguardano in modo netto, in modo più diretto ad ogni altro argomento, l'uomo e la vita sono le cose che mi interessa. Credo, da quegli anni 50, che vi sia una chiave reale per una sorte felice dell'uomo, per una sua vita migliore. Quella chiave bene si esprime in due parole: la libertà dell'altro. Questa, solo questa, è la ragione per cui non mi sembra distaccarmi da quel mio titolo ex vinis, cioè riguardo ai vini, quando non scrivo puntuale di vini, di cibi e di turismo. Ciascuno degli elementi di quel viaggio è sempre un gioco, sempre rispettato. Sì, anche ora che mi decido finalmente a raccontarti di una vicenda di Santo Stefano. Ed è proprio in questo spirito che il nostro Critical Wine è dedicato ad una libertà che non può prescindere dall'uguaglianza e che parla anche di repressione.
Allora, oggi giornata intensa, ci sarebbero state tantissime altre cose da approfondire, ma le approfondiremo nelle prossime settimane. Quindi io volevo fare un'intervista con Moiso, che oggi ha di nuovo pubblicato un pezzo su Carmilla che ci riguarda molto, quindi per il momento vi invito a leggervelo, così magari la prossima settimana, se sentiamo Moiso, Insomma, potete capire di cosa parlo. Riassunto brevemente, l'articolo di Carmilla parla di due cose che in sé sembrano molto distanti, ma che per l'autore invece le vede molto vicine come due proposte veramente alternative, e l'una è l'elezione che c'è stata in Francia nel weekend e l'altra è la manifestazione NotUp. In un caso l'autore del testo vede il passato, in un altro il futuro. Beh, provate ad andarvelo a leggere e poi magari la prossima volta ne possiamo parlare direttamente con Sandro. E poi un'ultimissima, prima poi di non interrompere le iniziative, all'interno del Critical Wine facciamo un'incursione ormai come da un paio di anni anche come montagna di libri, e sarà domenica al pomeriggio alle ore 16 nel centro storico qua a Bussoleno. Se non piove sarà nella piazzetta, se piove invece sarà come tutte le varie iniziative al Pala Notava, al Polivalente, e sarà presente con noi Domenico Mungo, che è l'autore di Avevamo ragione noi, storie di ragazzi a Genova 2001. Un'occasione in più per parlare, insomma, di quella vicenda che ha toccato molti di noi, e un'incursione appunto da parte di Montagna di Libri all'interno di El Critical Wine.
Allora, oggi ancora abbiamo appunto tantissime cose da dire, le citeremo soltanto rimandandovi ai siti o al nostro sito radionotav.info, su cui cercheremo di caricare perlomeno quello che non ha avuto spazio oggi di essere approfondito. Siamo tra i luci cordiali nel maestro il cantiere a Trierno. Voleva una intervista allo sbirro che agua dei sali con proponiamo sul tema del wine. Ci sarà anche appunto, come già citato, il nostro teatrale Antico di Valle, adesso si troverà l'equivalente di Pio. Anche che sempre questo film Bob Per, quindi 30 dibatti sul quali molto critico per la, che vive soprattutto nell'Altusa, dove appunto che è dominata il turismo dello sci. E adesso veramente spazio alle attive questo fine settimana.
E quindi, ricordando oggi questa la testa del Val di Susa, la Zaimare, il Salvagato, le ritorne per passeggiata in Val Clarea e poi al cantiere. E poi alle 17.30 saranno in visita al presidio di Venaus per uno scambio di esperienze, e alle 19.30 cena al Tortuesco di Chianco.
Questa sera, per chi invece vuole partecipare al CELS presso l'associazione Clapie, c'è il solito incontro, insomma, del giovedì, per cui la sede è aperta dalle 18.30, poi si farà una cena insieme e poi ci si incontrerà con gli amici che sono stati ad Amatrice, i notau che sono stati ad Amatrice, che ci racconteranno la loro esperienza. Tutto questo appunto frazione CELS e a Clapie.
E sempre stasera, pieno di appuntamenti, c'è alle ore 21 presso la biblioteca di Piazza Matteotti 3, Tave Pianè, l'ingegner Angelo Tarni, dell'Unione Montana Valdi e dei Valta, Tone Venerello, se dovesse. Nel 19.30 c'è la pena ai calci con tutte le settimane, per l'osteria della credenza, per la presentazione del Cristo, la cura di arte musica, con lo museo, un chansonnier francese, scusate. Sarà di Cusso, le notine della valle, penso che il ritrovo di acqua, credenza per sia Andrea. Alle 14.30, dalle 14 alle 23, in questo Busoleno ci sarà la pagliessa, notava, gustazione. La mostra fotografica esiste, immagini e parosso collettivo di liberazione. La recupero, laboratorio attivo dei lavori, musica e gruppo Shantem e all'evento banda popolare d'Emilia Ro. La data 13 8 maggio c'è la carovanità e la giustizia con la casa dei madres del centro americano. Domenica 8 ore 11 sono l'apertura di una linea fotografica e musica tardo e 16 ci sarà la presentazione del libro come al GAB, la anonizzura sarà dura, aperta a tutti per discutere delle prossime iniziative a Torino e Valsusa, in particolare della festa notava a Torino in via di Nanni che ci sarà domenica 21 maggio e come sempre l'ODG verrà deciso all'inizio della riunione. Sempre martedì 16 alle ore 21 qui in Credenza in via Walter Fontan 16 a Bussoleno, Verde Clandestino, presentazione del libro di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e Davide Suppo, con la prefazione di Roberto McFarlane. Partecipa Fabio Balocco. Verde Clandestino si prefigge lo scopo di descrivere come il verde spontaneo, definito clandestino, colonizzi gli spazi urbani, specie quelli abbandonati dall'uomo. L'opera costituisce uno stimolo per il cittadino per trasformarsi da passante in osservatore, ma anche un monito per l'uomo in generale affinché egli senta con più consapevolezza la sua effimera essenza e l'effimera essenza delle sue opere. Questo martedì ore 21 alla Credenza. E infine mercoledì la peripranzo ai cancelli della centrale sui terreni in Ottava presso la centrale di Chiomonte. Seguite comunque i siti, soprattutto per gli appuntamenti del Critical Wine che gli ho detti di corsa, c'è il sito criticalwine.it mi pare, eccetera. Quindi niente, la trasmissione è finita, ci sentiamo giovedì prossimo e comunque tenetevi occupati per lunedì 22 al mattino, tenetevi occupati sia a Torino sia in valle.